Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
One Podcast.
È il 29 novembre del 1978. A Firenze tira un vento forte, gelido. Accade spesso in questa città. Basta che una corrente da nord imbocchi la valle giusta che subito tra le vie inizia a soffiare quella forza fredda che ti spinge indietro. È mercoledì. Alla caserma dei carabinieri di Borgo Ognissanti non è una giornata come le altre. Sulla scrivania del luogotenente è arrivato un plico della Procura della Repubblica. Dentro a questo, in una copia carbone un po' sbiadita, si trova un ordine di arresto. È battuto a macchina e porta la firma del procuratore della Repubblica. L'ordine è scattato a seguito di una denuncia di 2 genitori. La loro figlia, dicono, è stata vittima di gravi reati sessuali. Figlia che nell'ultimo periodo hanno avuto difficoltà a incontrare e vedere, perché lei, come tanti altri, era stata data in affido dai servizi sociali ad una cooperativa agricola alle porte di Firenze. Una cooperativa che qui già tutti conoscono. Il Forteto. Io sono Marco Maisano e questa è L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto. La storia di un cortocircuito sociale che per 40 anni ha permesso all'inferno di sembrare il paradiso. Al Forteto, in quel novembre del 1978, vivono già circa 70 persone. I fondatori hanno recuperato un vecchio casolare in una località chiamata Bovecchio, vicino a Barberino del Mugello. La struttura è mal ridotta, le stanze sono enormi ma quasi tutte senza riscaldamento e lo stesso vale per gli spazi comuni. Fuori però i prati tutti intorno sono meravigliosi. E poi gli animali, tantissimi, pecore, mucche e poi i prodotti della terra, così preziosi da vendere porta a porta nei comuni vicini. È così infatti che in questi primi anni il Forteto si guadagna da vivere. I soci fondatori si sono trasferiti qui dopo aver rotto con le proprie famiglie di origine, abbracciando questo nuovo mondo con i suoi nuovi ideali all'interno di quest'isola apparentemente felice e capeggiata da Rodolfo Fiesoli. Un'isola che inizia a popolarsi di altri membri, questa volta non arrivati volontariamente al Forteto perché attirati da questo nuovo vivere in comunità, ma perché costretti, affidati dal Tribunale per i minorenni e dai servizi sociali. Al Forteto iniziano ad arrivare minori provenienti da famiglie in difficoltà e maggiorenni con gravi patologie psichiche, incapaci di provvedere a loro stessi. Di quelli che, qualche anno dopo, proprio un presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze chiamerà dei rottami che nessun altro si sarebbe preso. Qui a Bovecchio, dove sorge mezzo diroccato il Forteto, il 29 novembre nessuno ancora sa cosa sta accadendo nella caserma di Borgo Ognissanti di Firenze. Ma il cielo sì, quasi fosse un presagio nefasto, inizia a nevicare. A causa del maltempo, le pattuglie che devono adempiere all'ordine d'arresto non riescono a raggiungere il casolare. Sul foglio che i carabinieri tengono in mano ci sono 2 nomi, Luigi Goffredi e Rodolfo Fiesoli. Il tempo però non migliora. Meglio aspettare che a scendere da quelle colline siano loro. E dopo ore di attesa, eccoli lì, entrambi increduli di fronte alle pattuglie. Ed è così che Goffredi e Fiesoli vengono arrestati e portati nel carcere delle Murate di Firenze per la prima volta. I capi di accusa sono pesantissimi, tutti riassunti in questo documento che ora vi leggo. È tutto scritto nel dettaglio, qui, in questo atto del 1978 e in quest'altro del 1985, anno della condanna definitiva di Fiesole Goffredi. Un riassunto degli orrori che avvengono già nei primi anni della fondazione del Forteto. Ve lo leggo. Fiesoli Rodolfo Luigi, nato a Prato l'11-11-1941 e residente a Barberino del Mugello, via di Bovecchio numero 36 o 37, e Goffredi Luigi, nato a Porretta Terme l'8-4-1952 e residente a Barberino del Mugello, via di Bovecchio numero 36 o 37, indagati per i reati di delitto di atti di libidine aggravati, delitto di lesioni aggravate continuate, delitto di maltrattamenti, delitto continuato di atti osceni in luogo pubblico, delitto di violenza privata, delitto di corruzione di minorenne, delitto di sottrazione consensuale di minorenne, delitto di usurpazione continuata di titolo, delitto di plagio. Leggere questi documenti fa particolarmente impressione. È incredibile, perché di Goffredi e Fiesoli si sa già tutto. Delle violenze sui minori e sulle persone disabili e delle assurde pratiche di manipolazione di chi al Forteto ci vive. Il documento descrive in profondità, senza lasciare dubbi, quello che accade dentro a quel casolare sperduto. Ve lo leggo. Fiesoli è accusato di aver steso una ragazza, Aurora S., con manifesti problemi psichici sopra ad un tavolo. E nello specifico il Fiesoli di essersi posto sopra di lei e di averle mimato sopra un rapporto sessuale e di averla inoltre e più volte picchiata con pugni, schiaffi e un bastone, mentre il Goffredi di averla più volte toccata nelle parti intime. Si accusano entrambi, inoltre, di aver maltrattato la stessa ragazza con offese, punizioni corporali, pretendendo che questa si riconosca alla presenza di più persone come una puttana, impedendole di comunicare con l'esterno, schernendola per le sue condizioni di inferiorità psichica, inducendo altre persone della comunità ad offenderla, sputandole in faccia e mostrandole i genitali e pretendendo, il Fiesoli, di essere baciato. Il documento continua a lungo ad elencare le mostruosità contestate a Fiesoli e Goffredi. Ad esempio, come l'aver, si legge, ingenerato nei minori a lui affidati il timore della riprovazione del gruppo attraverso la minaccia e di aver scardinato, ricorrendo a forme di convincimento ossessive, aggressive, emarginanti e umilianti, ogni preesistente valore e figura parentale ed averli così costretti ad accettare il regime di vita della cooperativa, composta da promiscuità di persone dello stesso sesso, pratica dell'omosessualità, messa a disposizione della cooperativa di ogni risorsa personale, autoattribuzioni a sé e a terzi di colpe mai commesse, divieto di rapporti eterosessuali anche tra moglie e marito, divieto di contatto con le famiglie di origine. Sembra impossibile, ma il documento prosegue poi con altre imputazioni. Fiesoli è accusato di aver masturbato due ragazzi, descritti qui come malati di mente, di fronte ad un minore di 13 anni. E infine, Fiesoli e Goffredi vengono accusati di essersi indebitamente attribuiti il titolo di psicologi, millantando lauree ottenute all'Università di Berna e Zurigo. Tutto questo solo nel 1978, quando, dopo un solo anno dalla sua costituzione, il Forteto, con i suoi due principali esponenti, è già finito in tribunale accusato di reati gravissimi. Ed è da questo momento che inspiegabilmente tutti iniziano a volgere lo sguardo altrove, facendo finta di niente, per 30 anni.
Franca, quando è la prima volta che sei andata al Forteto? Quando è stata?
L'anno credo che sia stato il 1979 ed è stato, la cooperativa era, diciamo, nata da poco e ci andai perché noi scrivemmo su questo piccolo giornale per cui lavoravo, che si chiamava La Città, scrivemmo unici del rinvio a giudizio di Rodolfo Fiesoli, di Luigi Goffredi, per all'epoca si chiamavano atti di libidine violenti e altri reati. Diciamo che i giornalisti degli altri giornali erano già all'epoca convinti che si trattasse di un errore giudiziario.
Chi parla è Franca Selvatici, storica giornalista di giudiziaria fiorentina, che da cronista ha vissuto il primo processo ai fondatori del Forteto, il profeta e l'ideologo.
Mi fecero una certa impressione di persone certo animate da grandi ideali. C'avevano questo problema che si rivelò allora in tutta la loro asprezza anche negli anni successivi, e cioè della separazione anche violenta, durissima dalle famiglie. Questo,
dalle famiglie di origine.
Dalle famiglie di origine.
Questa cosa
famiglie.
Si sapeva, cioè a che avveniva?
Come si sapeva? Le denunce erano partite da alcuni familiari, se non sbaglio, e poi noi li abbiamo intervistati.
Di che anni parliamo?
Siamo nel 79-80, poi gli anni
Quindi,
del processo.
Già nel 79 si sapeva che al Forteto, che Fiesoli e Goffredi mettevano in atto questa strategia di, diciamo, sì, separazione, sì, aspra, sì, durissima tra i ragazzi e le famiglie di origine.
Questo approccio veramente già allora un po' maniacale al sesso, insomma, loro c'avevano un po' di fissazione già allora. E poi ci sono state delle testimonianze abbastanza chiare su come Fiesoli già metteva le mani addosso ai giovani uomini che andavano, anche a quelli che andavano in visita alla cooperativa.
Mentre racconta, Franca Selvatici mi consegna alcuni giornali dell'epoca che ha conservato. La Città, Paese Sera, La Nazione e alcuni titoli. Il profeta smentisce le accuse di violenza. Si profila il reato di plagio contro il profeta di Barberino. Ancora accuse per il Forteto. Sfilano i testimoni dell'accusa. Protagonista la malattia mentale. Il testo degli articoli, così come i titoli, sono molto aspri e figli di quell'epoca. Ma accanto a questi ce ne sono altri. Altri che rappresentano fin da subito come, di fronte a queste accuse, a questo processo, si affianchi il dibattito ideologico, politico e soprattutto istituzionale in difesa del Forteto, del suo metodo e soprattutto di Rodolfo Fiesoli. Prima di giudicarci, venite a vedere. 200 firme per far sopravvivere l'esperienza comunitaria del Forteto. La solidarietà di amministratori, sindacalisti e politici.
Una divisione enorme. Mi sembra che a favore del Forteto si schierarono Padre Balducci, mi par di ricordare Valdospini e non mi ricordo, insomma, varie altre personalità che dicevano che questi avevano trovato un modo per aiutare chi stava veramente malissimo.
Già nel 1978 quella del Forteto non è solo una vicenda giudiziaria di abusi e maltrattamenti, ma è anche l'occasione di uno scontro più alto, più da colletto bianco, più istituzionale, anche fra correnti e personaggi della stessa magistratura.
Ci fu la cosa eclatante della divisione dell'opinione pubblica attorno alle idee del PM Carlo Casini, poi parlamentare DC, poi europarlamentare, eccetera, e fondatore del Movimento per la Vita, e di Giampaolo Meucci, che era il presidente del Tribunale dei Minori, e che il giorno in cui, non mi ricordo se Fiesoli uscì di prigione dopo l'arresto, dopo 3 mesi se non sbaglio, era stato arrestato, che gli affidò un bambino down.
Questo subito appena Fiesoli esce di prigione gli affidano un
bambino. Mi sembra che sia quando, non mi ricordo se era quando è stato condannato o no, quando è uscito di prigione.
Questa scoperta mi farà brividire. Come pubblico gesto di fiducia in Rodolfo Fiesoli da parte delle istituzioni, il presidente del Tribunale per i minorenni, Giampaolo Meucci, affida ad un soggetto arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale un bambino di 3 anni affetto da sindrome di Down.
Quindi ci fu una frattura enorme anche all'interno del mondo cattolico, visto che Meucci era un cattolico del dissenso, un cattolico di sinistra. Ci fu una frattura enorme, per cui sembrava che le accuse nei confronti di Fiesoli e di Groffredi fossero dettate da una certa mentalità beghina, oscurantista.
Cioè, come dire, se il tribunale gli affida un bambino down appena lui esce di prigione, senz'altro vuol dire che attorno a lui c'è una macchina del fango che si sta muovendo, ma in realtà lui è un santo.
Non dico un santo, ma uno che sa veramente prendersi cura di chi sta male.
E se questo era il clima fuori dal Forteto, all'interno dell'isola non era certo diverso, come racconta Grazia Vannucchi, tra i soci fondatori della cooperativa.
Quando Fiesoli e Goffredi vengono arrestati, voi cosa pensate? Sono stati arrestati per cosa?
Allora, lì c'erano diverse... Noi non avevamo né accesso agli atti, né potevamo chiedere più di tanto, perché era vietato. Cioè, te dovevi, come ho detto prima, credere e basta. C'era sempre il filtro di Rodolfo, di Luigi, insomma, delle persone che erano gli intoccabili, che si chiamavano, quelli che erano più vicini a Rodolfo e che gestivano loro. E, praticamente ci avevano detto, no? I nostri genitori si erano mossi perché ci volevano distruggere. Torna ancora la conseguenza della Madonna con Gesù, che dice siamo in questa fase, dobbiamo essere ancora più uniti, dobbiamo ancora... essere più coesi e difendere questa cosa. Dice io avete visto, dice me mi hanno preso di mira, dice perché, dice io mi espongo per voi, sono pronto a sacrificarmi per tutti voi, andrò io in galera. Insomma, ha fatto tutto questo discorso che si sarebbe sacrificato lui sempre per noi, quindi noi, chiamiamolo senso di colpa, non lo so, collettivo. Anch'io al processo ho testimoniato a favore di Rodolfo, non avevo mai visto niente, effettivamente avevo visto poco, ma insomma che non succedeva niente, delle mie violenze non ho assolutamente parlato, che avevo una relazione normale con mio marito, tutte cose che non erano vere, ma c'era questa forte cosa che noi dovevamo difendere, che si era sacrificato per noi, per la nostra libertà.
È incredibile come Fiesoli imprime fin da subito all'interno del Forteto l'idea di essere da solo contro tutti, vittima di una persecuzione, di un attacco da parte di chi è geloso del suo successo e troppo retrogrado e incapace di comprendere la sua ideologia, il suo metodo, il suo pensiero così anticonvenzionale. Convincimento che a quanto pare in quegli anni è ben radicato nei soci della cooperativa, come racconta Flavio.
No, io arrivai a settembre del 78 e a novembre ci fu tutta la faccenda, l'arresto, quindi io...
E te cos'hai pensato?
No, per me era come una medaglia il valore la cosa lì, perché per me corrispondeva con tutto... Cioè per me era una cosa, come posso dire, anche per la mia formazione politica, una cosa reazionaria che cercava di tagliare, spengere questa cosa.
Dopotutto, le parole di Fiesoli sono anche avvalorate dalle istituzioni e da una certa parte politica, la sinistra toscana dell'epoca, fin da subito in prima linea per proteggere il Forteto e ciò che per questa rappresenta. Eccone un esempio. Ho tra le mani un documento del 9 dicembre del 1978. Fiesoli è stato arrestato da poco più di una settimana. Nonostante le gravissime accuse, il comune di Barberino del Mugello, dove all'epoca sorge il Forteto, emette un comunicato stampa firmato da sindaci, assessori, esponenti di partiti, assistenti sociali, ministeri del Tribunale per i minorenni e da rappresentanti della Lega Cooperative e della Coldiretti.
Poi l'elenco di motivi e di esempi per cui il Forteto veniva portato... con un modello da parte della politica, la sinistra, ma non solo la sinistra, perché fu anche una parte della Democrazia Cristiana a sponsorizzare quell'esperienza.
A parlare è Francesco Pini, autore del libro assieme a Duccio Tronci, Setta di Stato.
Voglio dire, già nei primissimi anni della formazione della cooperativa c'era assolutamente un pregiudizio positivo, cioè si forma la cooperativa, l'anno dopo di fatto Rodolfo Fiesoli viene arrestato, si fanno le riunioni a Barberino di Mugello, dove ci sono comunisti, socialisti, cioè convocata dall'allora sindaco di Barberino di Mugello, e tutti quanti dicono attenzione, cioè bisogna andarci piano, bisogna salvaguardare quella realtà. E qui siamo un anno dopo la nascita del Forteto, quindi l'appoggio delle istituzioni è assolutamente, assolutamente precoce.
Tutti in difesa del Forteto e tutti, leggo il documento, impegnati ad operare per dare un contributo tendente a garantire la continuità dell'iniziativa intrapresa dalla cooperativa Il Forteto. con l'augurio che la magistratura svolga la propria inchiesta in un clima di serenità ed equilibrio. Fiesoli e Goffredi, in questo clima di difesa da parte delle istituzioni locali, scontano nel carcere delle Murate di Firenze 7 mesi, dopo i quali vengono spediti in provincia di Pistoia, con il divieto di tornare, almeno per adesso, tra le mura del Forteto. Divieto che però dura pochi mesi. I due, infatti, nel giugno del 1979, fanno rientro nel Mugello, accolti in trionfo dai soci della cooperativa. A questo clima di festa all'interno del Forteto si accompagna quello delle istituzioni locali, le quali non hanno mai smesso, nonostante l'arresto e le pesanti accuse, di credere e appoggiare Rodolfo Fiesoli. Gli appoggi per il Forteto sembrano davvero non finire mai, appoggi che si concretizzano non solo in parole, ma anche in fatti. Perché nel piano dell'inchiesta giudiziaria, l'avidità di un proprietario terriero sembra porre fine anzitempo alla favola del Forteto. La cooperativa agricola, infatti, si era insediata nel 1977 in terreni che non appartenevano al Forteto, ma erano di proprietà di un'altra azienda. Il proprietario di questa alza improvvisamente il prezzo. Il Forteto spera in un mutuo per soddisfare le pretese economiche, ma non basta. Un processo alle porte e uno sfratto imminente. Uno scenario tragico per la cooperativa che sembra vedere la propria fine. Fine che sarebbe stata la naturale conseguenza delle cose. Non ci sono soldi per comprare terreni e il proprietario ti sfratta. I due gestori del Forteto sono accusati di gravissimi reati contro i ragazzi a loro affidati. Si cessa di affidare i minori al Forteto. Ecco, solo che questa incredibile storia non è caratterizzata dalla naturale conseguenza delle cose, ma dall'effetto opposto, contrario, illogico e a tratti paradossale. I bambini continuano ad essere affidati a Fiesoli e la politica, ancora una volta, ripone un tetto sulla testa del Forteto. La regione toscana compra la fattoria di Bovecchio per 310 milioni di lire per poi affittarla a prezzi calmierati al Forteto stesso. Siamo nel 1980. Stiamo parlando di circa 750.000 euro al cambio attuale. Il Forteto sembra davvero più forte di tutto e tutti.
Comunque siamo nel 1985. Nel 1985 c'è questa sentenza definitiva, molto edulcorata rispetto alle accuse iniziali, e intanto il Forteto si è trasferito a Vicchio e prende il volo, cioè sia il Tribunale dei Minori, sia i servizi sociali, sia le ASL affidano tantissimi, sia bambini che giovani, alla comunità.
Non ti sembra un po' quasi una risposta questa? Cioè, loro vengono condannati in via definitiva in Cassazione e proprio preciso quell'anno iniziano ad arrivare valanghe di bambini, non sembra quasi una risposta in contrapposizione delle istituzioni, cioè sì, visto sì, che adesso arriva la condanna, noi rispondiamo, cioè, mandando alcune, ancora più bambini.
Non contro le istituzioni, contro alcune istituzioni.
Certo, sì.
Cioè alcune istituzioni contro altre istituzioni.
Sì, sì.
Nel 1985, 7 anni dopo l'arresto e dopo 7 anni di processo, Fiesoli e Goffredi vengono condannati in via definitiva. Come ci racconta la giornalista Franca Selvatici, l'accusa viene molto ridimensionata nel corso dei vari gradi di giudizio, in cui intervenne un'amnistia, il delitto di plagio viene abrogato nel 1981 e dove la fondatezza delle accuse da parte dei dichiaranti subisce un forte pregiudizio per i loro deficit mentali e quindi le naturali difficoltà ad esprimere un racconto privo di contraddizioni. La fragilità psichica delle vittime e dei testimoni diventa un pregiudizio. Le loro incertezze, la loro confusione nei racconti, il loro timore diventa motivo per non ritenerli pienamente attendibili. Come sempre, ci si aspetta che un malato psichiatrico si comporti come se non fosse tale.
E per quanto riguarda il processo, io credo che ci siano state delle fortissime pressioni per far assolvere i Fiesoli, Goffredi, eccetera. Ma probabilmente è contato il fatto che alcuni dei testimoni che erano giovani affidati alla cooperativa erano chiaramente disturbati, erano arrivati lì proprio perché stavano male. E io mi ricordo ancora la testimonianza di una ragazza che stava malissimo e che aveva vissuto un'esperienza traumatica al Forteto e che non sapeva, era in difficoltà a raccontare quello che aveva vissuto. E mi è venuto in mente che in altri processi ha pesato moltissimo lo stato mentale dei testimoni o anche degli imputati, per esempio, degli imputati. Per esempio, il Pucci nel processo del mostro, che ha detto delle cose molto importanti, però era un oligofrenico. E anche il Lotti stesso, diciamo il pentito, tra virgolette, anche lui era una persona con gravissimi disagi mentali.
A pesare sono anche le figure di spicco della psicologia e dei servizi sociali locali portati dalla difesa a sostegno del metodo Forteto e della bontà dell'operato di Fiesoli e Goffredi. La sentenza dice, e leggo: si dovrebbe tenere conto anche delle testimonianze in senso contrario, quindi favorevoli al metodo Forteto, di psichiatri, psicologi, educatori, responsabili di enti pubblici, non potendole liquidare solo asserendo che si tratti di testi che continuano a valutare positivamente l'esperienza del Forteto solo per difendere il loro operato, per aver continuato, anche dopo l'arresto, ad avviare i minori all'interno della comunità. In pratica, la sentenza ci dice che non possono essere tralasciati tutti gli illustri nomi portati dalla difesa a sostegno del metodo Forteto. E in quegli anni di nomi ce ne sono davvero tanti. Nomi e cognomi di primari e professionisti di assoluto rilievo del panorama toscano, tutti in fila dinanzi al tribunale a difendere il metodo Forteto. 2 anni a Rodolfo Fiesoli, 10 mesi a Luigi Goffredi. Pena sospesa, cioè che rimane ma che non si sconta. Fiesoli viene condannato, leggo nella sentenza della Corte di Appello di Firenze, per i maltrattamenti a danno di Aurora S., per gli atti di libidine violenti e per la corruzione di minorenne per aver masturbato contro la loro volontà 2 minori malati di mente, Stefano M. e Marco R., di fronte a un minore di 13 anni. Goffredi viene invece condannato per il solo delitto di maltrattamenti a danno di Aurora S., affidata al Forteto dai servizi sociali di Pistoia. Questa la condanna definitiva ai due fondatori. Ormai tornati da tempo tra le mura fortetane, sorretti da chi avvalora la loro idea, e cioè che quel processo fosse stata tutta una montatura, l'accusa di un mondo retrogrado nei confronti di chi propone una soluzione alternativa e per questo fastidiosa. Una favola, ancora una volta, a cui credono tutti. Sì, perché dopo quella condanna tutto rimane immutato, nessuna reazione, nessun cambiamento. Continuano gli affidi, continuano i finanziamenti pubblici e ciò che avrebbe dovuto affossare il Forteto lo fortifica, spingendolo verso la sua età dell'oro. Mentre il mondo, fuori da quelle verdi mura, continua a far finta di niente. Lo stesso però non può dirsi per quello che accade dentro al Forteto.
Proviamo a entrare un po' nel merito del clima che cambia quando loro rientrano. Quando Goffredi e Fiesoli ritornano al Forteto, cosa succede?
Ad esempio, Goffredi mi sembrava un po' stravolto. Rodolfo a volte l'appellava per dirgli: lui in carcere, l'ha subito, gli ha subito e basta. Vedi, vedi come lei. Lui ha paura, ma io non avevo paura di nulla perché sapevo che dovevo fare questa cosa per voi. Era questo che diceva spesso. Goffredi mi sembrava, insomma, veramente avesse accusato. Era molto zitto, molto cupo, sembrava avesse paura, ma lui invece era ancora più, come posso dire, più convinto, più forte, più. È lì che è cominciata un po' la linea ancora più dura.
Se possibile, Fiesoli e Goffredi diventano più spietati. Aumentano le pressioni e di conseguenza le violenze. La condanna del 1985 è stata frutto di una fuoriuscita di notizie. un fatto che non può più accadere.
Se quello all'inizio, quello prima dell'arresto, uno poteva pensare, guarda, quando torna, insomma, l'avrà capito, insomma, cambierà un po' il modo di... Invece no, dopo ancora peggio.
E poi è passato un periodo che c'era il famoso giro di schiaffi, cioè gli uomini dovevano portare in lavanderia, le donne, quelle che erano o quelli sposati o i compagni, e prenderle a schiaffi per liberarsi dal condizionamento delle donne.
Chi prendeva schiaffi? Chi?
Gli uomini prendevano a schiaffo le donne.
Il Forteto aumenta la rigidità del proprio sistema. Si chiude al mondo ergendo mura sempre più alte, sempre più isolato in quell'isola circondata da quella boscaglia intricata da cui il Forteto aveva preso il nome e da cui niente filtra, neanche la luce.
Eravamo ancora più chiusi rispetto ai contatti con l'esterno, molto più chiusi, che non dovevamo parlare, ancora più chiusi con i nostri genitori, dovevamo proprio odiarli perché loro si era avuto un esempio chiaro e ci volevano distruggere. Niente contatti non solo con i genitori, con i fratelli, con i nipoti, con... Io ad esempio non sono stata al matrimonio di mio fratello più piccolo, non sono stata alla nascita della mia nipote, nonostante fossero anche venuti, e quando venivano si dovevano mandare via. Tante volte è venuto la mia mamma, i miei fratelli, li ho mandati via.
A pensarci bene però, qualcosa dopo l'arresto e la condanna a Fiesoli e Goffredi inizia a mutare anche nella, chiamiamola, burocrazia del Forteto. Il processo comunque un po' di attenzioni le aveva attirate. Serve qualcosa che possa quindi acquietare le eventuali attenzioni di sguardi critici e soprattutto investigativi. Serve qualcosa che rassicuri, anche solo formalmente, chi sta fuori sulla destinazione dei bambini affidati. Un qualcosa che dia quindi la parvenza di normalità, di convenzionalità. Serve quindi una famiglia. La famiglia funzionale.
Allora, la famiglia funzionale è uno dei baluardi della, diciamo, della filosofia del Forteto. Non a caso è una famiglia funzionale, che significa che funziona in riferimento ai bambini che vengano dati a quella famiglia, che poi in realtà non è una famiglia, diciamo, è una realtà, diciamo, creata appositamente da un uomo e da una donna per poter prendere in affido i bambini proposti dal Tribunale dei Minori e portati dagli assistenti sociali. La particolarità di questa realtà è che, diciamo, il babbo e la mamma, deputati a seguire il bambino, non avevano nessun rapporto affettivo. Erano due persone messe insieme per poter avere la possibilità di prendere in affido un minore.
Gino Calamai, uno dei soci fondatori che avete appena sentito parlare, spiega come, nonostante al Forteto uomini e donne vivono separati tra loro, Fiesoli propone all'esterno un modello familiare tradizionale, utile solo per ottenere l'accoglimento del minore. Due persone scelte dal profeta, che pescando tra gli appartenenti alla comunità, un uomo e una donna, li indica come una famiglia di fatto a cui sarebbe stato affidato il minore, anche se poi il minore con loro non sarebbe affatto stato, perché avrebbe vissuto direttamente nella comunità, in un contesto di netta divisione di genere tra uomo e donna. Una coppia solo di facciata, che oltre a non essere preparata né tantomeno vagliata nel suo requisito genitoriale, non è legata da alcun vincolo affettivo.
La famiglia funzionale praticamente era un uomo e una donna scelti da Rodolfo, che dovevano avere la funzione di fare da genitori, e quasi sempre non erano i genitori affidatari che risultavano sui documenti del tribunale.
Ah, certo, perché lì serviva la coppia sposata per il tribunale.
Sì.
Ok. Invece poi il bambino, la bambina arrivavano e Rodolfo li dava alla famiglia funzionale, che erano
un uomo e una donna che magari non avevano neanche rapporti, perché, cioè, non si poteva parlare un uomo con una donna o avere uscire insieme, parlarsi anche lì apertamente.
Ed è assurdo che questa nuova forma di lettura dei rapporti sociali venisse imposta dalla comunità stessa a tutti i suoi appartenenti, non solo agli adulti che qui si erano volontariamente uniti, ma anche e soprattutto ai più piccoli, cioè ai minori che venivano affidati al Forteto da parte del Tribunale e dei servizi sociali. Difatti, quei soggetti che, secondo la logica dell'affido, avrebbero dovuto trovare nel Forteto un'isola felice dove rifugiarsi dai propri drammi familiari, avrebbero invece trovato un luogo dove veniva teorizzata e praticata la distruzione del legame familiare. Le ascolteremo presto questi minori, oggi ormai persone adulte, che sono stati affidati al Forteto. Non è stato facile. Alcuni hanno preferito non parlare con noi. Altri sì, e ci hanno donato i loro ricordi. Vi avvertiamo, non sarà facile ascoltarli. Arrivato a questo punto, mi sorge naturale una riflessione. Non è servito un arresto, una condanna per scalfire la forza del Forteto. I suoi membri, attorno a Rodolfo Fiesoli, continuano nel seguire e professare quell'assurda ideologia, senza reazioni da parte di chi vede i propri diritti oppressi ogni giorno. Separazione di genere, divieto di rapporti eterosessuali, sessoterapia con Rodolfo Fiesoli, divieto di sentimento, di contatti col mondo esterno, con la propria famiglia, con la tecnologia. Com'è possibile che una costrizione così forte venisse rispettata da tutti gli appartenenti alla comunità, grandi e piccoli? La risposta la trovo sempre nelle carte che stiamo sfogliando. In una pratica che sarebbe stata poi definita come una forma di tortura psicologica o di manipolazione mentale, ma che nella sentenza del 1985 veniva identificata semplicemente come una forma di psicoterapia. Ma non lo era. Non aveva niente della terapia, ma aveva tutto della tortura, come venne poi chiamata qualche tempo dopo. Un'altra invenzione di Rodolfo Fiesoli. Il chiarimento.
Da lì si innescava la richiesta di spiegazioni da parte nostra.
I chiarimenti?
Sì, esatto.
E te però, ci finivi spesso dentro i chiarimenti?
Sì, 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 io sì. Io e alcuni altri, una sera sì, una sera sì. Questo me lo ricordo perché è stata dura. Arrivava a un punto che non parlavo, perché poi più che altro mi rendevo conto che dicevo non era quello che si aspettava anche Rodolfo. E io quando davo qualche spiegazione, io dopo vedevo quest'uomo che scoteva il capo, diceva no, non ci siamo, queste sono cose, te le sei messe bene, tu fa per non dire la verità, quella. Che io a volte mi sono ritrovato proprio a cercare dentro di me qualcosa che fosse la verità e che proprio io boccheggiavo, non trovavo più nulla, non trovavo. Tante volte lui ci spingeva, uomini e donne, a cercare la verità, la causa di un disturbo in zona sessuale, in zona cioè non confessata, no? Per esempio, in problemi sessuali non confessati, depressi, per cui poi nascevano appunto nevrosi, nascevano queste cose. Io non è che ho mai detto una cosa proprio finta per un'altra, però effettivamente a volte veniva voglia di cercare, cioè io cercavo di indovinare quello che si aspettava lui in quel momento.
Il chiarimento è stato fin dalla nascita della comunità lo strumento attraverso il quale Rodolfo Fiesoli ha controllato direttamente e per il tramite degli altri componenti le persone presenti nella struttura. È uno strumento col quale i membri della comunità, o perché ancora scevri dall'ideologia fortetana o perché in contrasto con questa, vengono processati, messi in discussione, ristretti nelle loro libertà di movimento, derisi, esposti alla pubblica disapprovazione, costretti a confessare fantasie sessuali immaginate soltanto da chi il chiarimento lo praticava, forzati ad ammettere colpe inesistenti proprie o delle proprie famiglie di origine.
Diciamo, il chiarimento trova proprio la sua forza nel fatto che viene spiattellato di fronte a tutti una cosa successa oppure una cosa successa, non successa, nell'ipotesi successa a cui la persona di riferimento doveva rispondere. E quindi c'è l'umiliazione, la sottomissione, la vergogna, perché lì tu dovevi parlare anche di aspetti intimi di fronte a tutti.
Sì, allora, premetto che io ho avuto problemi sessuali con uno zio a 6 anni. Rodolfo ha giocato molto anche su questo, nel senso che la mia famiglia non mi ha protetto, ma insomma tutta una per denigrare la mia famiglia che non mi aveva garantito niente, insomma. Io di questa cosa non sono stata mai tanto convinta, no? Dice, perché tuo babbo gli andava a lavorare da questo zio, c'aveva una fabbrichetta, dice, lo faceva, dice, perché se no non c'aveva il lavoro. Ecco, ma io sull'affetto di mio babbo non ho mai avuto dubbi, purtroppo se n'è andato presto, nell'80, e come posso dire, però attraverso come questo convincimento di Rodolfo, poi io idiota, che è successo? E Rodolfo mi diceva che io riguardo al sesso avevo tutte queste problematiche e dovevo sempre andare a riferire a Rodolfo quello che mi passava per la testa. Io ci ho creduto veramente di essere malata e che veramente avevo bisogno di Rodolfo o di che mi dicevano gli altri per uscire da questa cosa, e sarei guarita solo se fossi riuscita a accettare che con mio zio mi era piaciuto, avevo 6 anni, anzi l'avevo provocato io. Allora quando fossi riuscita ad accettare questa cosa sarei guarita. Io questa cosa non l'ho mai detta, fortunatamente, dico ora.
Dice, ma io t'ho visto che t'eri in difficoltà anche in determinato momento, perché t'eri in difficoltà? E quindi anche se non esisteva la difficoltà, era solo che ti volevano fare in mazzo e basta. Poi il resto della storia era tutto inventato. E poi, diciamo, tutte le difficoltà che nascevano, c'avevano sempre un'origine sessuale. Cioè, alla fine di chiarimento, c'aveva sempre un'origine sessuale, sulle fantasie si era fatto quello, che era stato distratto dal lavoro, che non era stato abbastanza presente nei giochi con i bambini, che aveva risposto in maniera non adeguata a certe domande, a certe richieste le aveva fatto i Fiesoli o altri, insomma.
A chi confessa le proprie colpe, o meglio, a chi asseconda l'accusa altrui, un applauso. A chi invece disobbedisce o non si conforma all'accusa, una punizione. Bastone e carota. Carota e bastone. Tanto bastone.
Insomma, praticamente va trascinata davanti a tutti. C'era un pomeriggio, mi ricordo, ma erano tutti fuori. Sentite, ho avuto il coraggio di dire questo a me. Schiaffi, botte di tutti i tipi, scapaccioni,
cioè,
sì, violenza.
Ti picchiava.
Sì, sì.
Il chiarimento diviene quindi il mezzo per manipolare l'autodeterminazione altrui. E lo diventa giocando sul senso di appartenenza che si era creato nel corso del tempo, sul senso di colpa per ogni forma di trasgressione, sul senso di vergogna per le proprie aspirazioni, inclinazioni. Ma non solo. Con l'arrivo dei bambini affidati si presenta la necessità di educarli a tutta quella serie di assurdi principi del Forteto, che diversamente dai soci fondatori non hanno scelto, ma gli è stato imposto. È necessario quindi plasmare le loro menti alle regole della comunità. Senza sarebbero estranei. Senza sarebbero liberi. Il chiarimento diventa così lo strumento utilizzato per introdurre, e quindi manipolare, gli ospiti più giovani della comunità, cioè i minori affidati, alle regole e all'ideologia del Forteto. Come i soci fondatori avevano rotto i legami con la propria famiglia, lo stesso avrebbero dovuto fare i minori affidati alla comunità.
A volte l'ho fatta chiarire anch'io, ho messo delle ragazzine a sedute perché mi dovevano spiegare. Rodolfo ci diceva che aveva avuto l'intuizione, che queste famose intuizioni di Rodolfo, che continuavi a martellare i ragazzini finché non ti dicevano quello che aveva intuito Rodolfo.
E cosa intuiva solitamente Rodolfo?
Sempre cose che riguardavano la sfera sessuale. Ad esempio, una volta mi ricordo una ragazzina che Rodolfo aveva detto: quella va in bagno, ci sta tanto perché si masturba con la spazzola. È stata una tortura perché... te l'ha detto? No. Allora, poi si arrabbiava con me. Devi farglielo dire, ma queste cose tu le sai che le significano proprio te, capito?
E quindi te a tua volta sei stata, diciamo, artefice di questi,
sì,
chiarimenti. Questi, sì, erano i chiarimenti, no?
Chiarimenti, sì. Insomma, alla fine non so, dovevi riuscire in tutti i modi a questi ragazzini a fargli dire questa cosa, perché chi ci aveva poi il coraggio di tornare da Rodolfo?
E i ragazzini ammettevano ancora, alla fine, cioè si sono inventavano.
Io se solo inventavano, alla fine era una liberazione per tutti.
Ma quanto ci stavate?
Dipendeva dalle situazioni.
Ma
dipendeva...
nella misura di minuti o ore?
No, minuti di ore.
Ore? Ore col bambino lì seduto e voi che cercavate di tirar fuori cose non vere, tra l'altro.
Inverosimili, sì. È successo anche a me che mi hanno martellato e cosato perché dicessi delle fantasie sessuali, alla fine me le sono inventate.
Grazia, come Alessio, Gino e Flavio, fa parte di quel gruppo di giovani adulti che fondano il Forteto assieme a Fiesoli, convinti per davvero che quell'idea poteva rendere il mondo un posto migliore. Non sapevano però che le loro buone intenzioni sarebbero state sacrificate e strumentalizzate dal profeta, prima per annullarne l'autodeterminazione e poi renderli inconsapevoli pedine al suo servizio. Oggi lo sanno e convivono tutti con i propri fantasmi e i propri sensi di colpa.
Posso farti una domanda, Grazia? Scusa se sono diretto, ma te oggi come ti senti se pensi a te che facevi chiarimenti ai bambini?
Male. Io ho sto zaino, lo rappresento così, c'ho uno zaino pieno di sassi pesanti. Ogni tanto esce un sassolino minuscolo.
Ci hai mai riparlato con questi bambini?
Con qualcuno sì. I miei figli, ad esempio, sono stati in castigo. I ragazzi, altri ragazzi, sì, io ho chiesto scusa a chi ho potuto. E c'è chi non l'ha accettata e c'è chi sì.
E dei ragazzi cosa pensi?
Ma più che pensare mi dispiace. Mi spiace e sono contento quando vedo che hanno trovato qualche strada, qualche situazione buona per loro. Ecco.
Perché voi comunque ci siete andati volontariamente.
Sì, sì, esatto, sì.
Loro ci si sono ritrovati.
Sì, loro sono ritrovati, sì. No, io non lo so, verso ragazzi io non ho fatto cose verso ragazzi, se non indirette, ma non so, sono, credo di essere amico di molti di loro, sì. Mi hanno attestato amicizia, i ragazzi.
Al tempo loro credevano nel Forteto, in quello che rappresentava, e pensavano di poter fare del bene a chi, diversamente da loro, il Forteto non lo aveva scelto, perché non avrebbe potuto. E cioè i bambini, che nonostante l'arresto del 1979 e la condanna del 1985, vengono affidati alla cooperativa dal Tribunale per i minorenni di Firenze e dai servizi sociali, in attesa di poter fare un giorno ritorno a casa. Ed è di loro che d'ora in poi parleremo. Ecco, ricordate quando nel primo episodio vi ho descritto la normativa sull'affidamento? Sulla necessità di mantenere rapporti con la famiglia di origine del minore? Questo per Fiesoli, per il Forteto, poteva rappresentare un problema, un rischio. Mantenere il legame con la famiglia avrebbe significato mantenere un legame con l'esterno e quindi la possibilità di tornarci, abbandonando le mura e l'ideologia fortetana. E quindi il rischio di raccontare al mondo cosa accadeva in quell'isola. Una fuga verso l'esterno non tollerabile, perché aveva fatto del Forteto una fortezza. Per questo sarebbe stato opportuno recidere legami con la famiglia di origine, e se questo non avveniva naturalmente, allora sarebbe bastato oliare certi ingranaggi, sporcare certi ricordi. Lì, dove non sarebbe arrivata la realtà, sarebbe arrivato il Forteto. Ascolteremo presto di ricordi viziati, artefatti, costruiti nella mente del minore, nella psiche di un bambino, per poterlo portare a raccontare una nuova realtà, dove la famiglia di origine, oltre a essere caratterizzata da difficoltà e disagio, era anche un luogo di abusi, di violenze sessuali, di incesto. Nella realtà, il disagio familiare non corrisponde sempre e per forza alla violenza sessuale o all'abuso. Non sempre significa connivenza e mercimonio tra genitori e pedofili. Non sempre, ma per il Forteto sì. Spaventa il numero di dichiarazioni di bambini affidati che iniziano dopo mesi, anni, ad accusare i propri genitori. Tanti, troppi. Il Forteto continua così nella sua opera di recisione dei fili tra gli affidati e le famiglie di origine. Tra i bimbi, ora davvero questi sperduti, che devono dimenticare le loro famiglie. Tanto da queste non sarebbero mai più tornati. Anno dopo anno, decennio dopo decennio, bambino dopo bambino, Il Forteto cresce nel numero e quindi nella propria potenza. Più bambini significa più legami con il tribunale per i minorenni. Più legami con il tribunale significa maggior stima da parte delle istituzioni. Maggior stima comporta miglior pubblicità e miglior pubblicità nuovi introiti. E così, anno dopo anno, decennio dopo decennio, bambino dopo bambino, il Forteto è una macchina perfetta. La comunità si autoalimenta e crea nuove appartenenze con il sistema affidi. Niente e nessuno sembra poterlo fermare. Perché il Forteto non è solo. Dietro al Forteto ci sono istituzioni che ripongono in questo cieca fiducia, che lo proteggono, che eliminano gli ostacoli che si frappongono sul suo cammino e che soprattutto continuano ad affidargli bimbi sperduti. Anno dopo anno, decennio dopo decennio, bambino dopo bambino.
Lui si creava quasi un harem di persone che di volta in volta cambiava. Persone adulte, maggiorenni, però anche minori.
Quindi dovevo farci la doccia insieme, dovevo stare in collo, dovevo toccargli il seno in pubblico. Sì, siamo arrivate anche a avere rapporti sessuali, perché fino a che te non facevi quello che diceva lui, era una guerra continua.
Fiesoli raggiungeva l'orgasmo durante questi rapporti.
Sì. E poi dopo c'è stato il rapporto completo. E questa cosa lui continuava appunto a ripetere che mi serviva per levarmi la materialità, che era l'unico che me la poteva levare, che io mi dovevo solo comunque affidare a lui, che lui lo faceva per il mio bene, che lui lo faceva per levarmi, diciamo, il marcio della famiglia di dosso.
E ricordo che successe, lui cominciò a baciarmi sul collo, a leccarmi.
Un giorno io rimasi in castigo tutto il giorno in camera. Lui arrivò, era il 4 ottobre del 92, e lui entrò in camera e mi tirò giù pantaloni e mutande e mi disse: ora voglio vederli il culo più bello d'Europa.
Io alla fine ci credevo, non sapevo più che fare con questo bambino. Una volta, mi ricordo, l'avevo un collo, c'aveva 2 anni, e questo gli vociava: tu sei un buaiolo, tu sei un buaiolo, tu sei un pezzo di merda, tu fai sta male alla tua mamma. E questo bambino era terrorizzato e lui gli vociava sulla faccia.
Sì, il Forteto, ciò che aveva costruito, la sua isola felice, sembra davvero più forte di tutto e tutti. L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, è un podcast scritto da me, Marco Maisano, e da Edoardo Orlandi. Sound design Andrea Casagni, supervisione editoriale e artistica Fabio Ragazzo e Niccolò Martin, riprese Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast in collaborazione con Caso Zero Media.
Sentito, a maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.